Allora, è nelle librerie da pochissimo, in verità, il nuovo libro di Riccardo Bertoncelli, critico, storico musicale, storico collaboratore di riviste che a loro volta hanno fatto la storia della critica musicale. Voce di casa qui a Rete 2, benvenuto a K. Riccardo Bertoncelli, è un piacere.
Piacere tutto mio, grazie dell'occasione.
Allora, il libro si intitola Abitavo a Penny Lane, Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues. È il libro, mi posso permettere, è il libro che aspettavamo, direi da diversi anni, da tempo, ripercorrere. In parte la formazione, l'educazione musicale di Riccardo Bertoncelli, ma non solo, insomma, gli incontri, le esperienze personali di Bertoncelli. È tutto sommato, insomma, per chi voleva leggere tra le righe o al di là, insomma, della pagina, è una specie di sogno che si avvera, va detto. Ora il libro ce l'abbiamo fisicamente tra le mani, esce per Feltrinelli, con una copertina evocativa, fortemente evocativa. Ci sono ovviamente i Beatles in prima linea, c'è l'amato, aggiungo io, Frank Zappa, c'è Jimi Hendrix, c'è Elvis, c'è Bob Dylan, c'è Patti Smith, c'è forse Joni Mitchell, no, però potrebbe essere Nico, in alto a destra.
Nico,
È
Nico.
Nico, meglio. La frangetta sembrava quella, ma è Nico. E allora, in questo libro, Abitavo a Penny Lane, si intrecciano. Partiamo da qui, memoria personale e storia della musica. In che modo il ricordo individuale può diventare, insomma, strumento critico, perché abbiamo a che fare con Riccardo Bertoncelli, per rileggere un'intera stagione culturale?
Ma innanzitutto devo dire che sono stato molto fortunato, nel senso che ho veramente vissuto un'epoca straordinaria in diretta, un'epoca, appunto, gli anni 60, soprattutto il 70, che sono stati anni ricchissimi. Io dico sempre che allora c'era un'Amazzonia tutta da esplorare, da scoprire. Oggi questa Amazzonia è stata in buona parte disboscata, quindi le idee latitano e manca quello slancio pionieristico e tutto il resto. A quel punto davvero le scoperte, cioè il mondo in quegli anni è cambiato profondamente e direi, usando un termine discutibile, oggettivamente, per cui ognuno può avere le sue passioni, grandi o piccole, ma quell'epoca lì è stata sicuramente unica e irripetibile davvero, adesso possiamo dirlo. E sono stato molto fortunato ad avere 15 anni nel 1967, che per me è stato uno degli anni rock più belli, 18 nel 1970, un anno jazz strepitoso, e insomma di avere vissuto appunto in diretta quella grande trasformazione musicale.
Questo libro mi pare, fin dalle primissime battute, possa divenire anche l'opportunità per ricostruire una storia culturale della critica musicale. Era uno dei tuoi intenti, oppure, essendo Bertoncelli che scrive, non poteva essere altrimenti?
Ma no, uno dei miei intenti, guarda, sinceramente, io ho cercato di raccontare i fatti miei anche perché spesso sono pittoreschi e aiutano la lettura, però nello stesso tempo sinceramente speravo che i fatti miei in qualche modo scolorassero davanti al fatto di essere spartiti da un'intera generazione. E poi sì, è vero, a ripensarci in quegli anni fino agli anni 80 c'è stata una voglia di parlare della musica, di scoprire strumenti nuovi, veramente i grandi ci avevano lasciato questo grande spazio, nel senso che non si interessavano, pensavano che il rock fosse una musica assolutamente leggera, i jazzisti stessi che erano stati spinti via dagli altri, considerati eretici, consideravano eretici noi, per cui ci hanno lasciato questo spazio immenso che abbiamo riempito con fantasie, elucubrazione, qualche volta anche così allucinazioni, ma che però alla fine ha prodotto qualcosa. Tutto il contrario di quello. Adesso mi sembrano rimasti solo frammenti di questo discorso e non lo so, non voglio avere nostalgie, non è né un bene né un male, però è veramente un paesaggio completamente diverso.
È un po' frammenti di un discorso amoroso alla Roland Barthes, visto che evochi questa parola. Tra l'altro c'è una ghost track, come si dice in gergo, capitolo 27, che ci dice proprio che questo libro racconta qualcosa della mia vita fino al dicembre 1980, dunque tantissimi anni fa. La storia del tuo rapporto con la musica, la storia di Riccardo Bertoncelli come critico musicale e anche parallelamente e inevitabilmente la storia della vivacità delle riviste musicali, per esempio tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, vengono citate Muzak e Gong per inciso. Ora, al di là del fatto che di riviste ne rimangono assai poche, forse Rumore, Blow Up, con la quale tu collabori, Rockerilla, Buscadero, cos'è cambiato, oltre ovviamente ai costi per tenere in vita un'iniziativa editoriale, cos'è cambiato da quella stagione a quella di oggi per quello che concerne il luogo dove fare critica musicale?
Ma i giornali sono diventati, secondo me, un deposito. Io sinceramente amo molto gli approfondimenti, poi mi considero storico, per me la voglia di scavare nel passato prevale su ogni attualità. Per altri non è così, e comunque in nome dell'attualità si recensiscono ogni volta, ogni mese, veramente decine e decine, anche perché i dischi ormai non ci sono più filtri, c'è molto self-publishing e c'è anche proprio una grande proliferazione di piccole etichette, che da un lato è un bene, dall'altro però bisognerebbe fare, cioè, se io avessi una rivista, ecco, mettiamola così, se io avessi una rivista e fossi il direttore, io sceglierei 10-15 dischi al mese, anche per non far stornare chi mi legge, e proprio sarei severo nello scegliere quelli che significano qualcosa, se no si finisce per fare piccolo cabotaggio e per sciupare pagine, idee, aggettivi, un po' così, ecco. Mi piacciono gli approfondimenti critici, le connessioni e quella benedetta cosa che è l'interazione fra i generi. Noi, la mia generazione, se c'è una cosa buona che ha fatta una almeno, è quella di aver abbattuto questa colonna verticale gerarchica della musica, per cui adesso si può andare da una parte e dall'altra, direi orizzontalmente.
Fa anche molto sorridere, insomma. Io appartengo, come dire, alla stampa mainstream, io e tutti i miei colleghi. Devo dire che il rapporto con la stampa e i giornalisti mainstream non è cambiato. È molto istruttivo e divertente leggere le pagine dedicate a questo tema. Come guardavi le pagine di spettacolo dei quotidiani appunto mainstream, che poteva essere il Corriere della Sera, l'Unità o altri quotidiani dell'epoca?
Ma allora, da un lato mi sembrava che ci fosse troppa indulgenza nei confronti delle case discografiche, delle scelte discografiche, mi sembravano un po' eterodiretti, un po' delle scelte pilotate. Non erano mai, almeno in Italia, devo essere sincero, non erano mai davvero indicative, ma io poi da giovane ero estremamente severo, ero estremamente esigente, e andavo a cercare all'estero soprattutto, e non, di sicuro non sui giornali generalisti. Mi piaceva molto una rivista che non ricorda mai nessuno, che è citata più volte nel libro, è Rock and Folk, una bellissima rivista francese che ha resistito tanti tanti anni. Quando fondammo Gong un punto di riferimento era quello, e poi naturalmente gli americani, Rolling Stone, Prima Maniera, Cream, e soprattutto, ecco, una rivistina deliziosa, piena di informazioni, che era Zig Zag nell'Inghilterra degli anni 70.
Beh, c'è da dire, io poi lascio ai lettori appassionati, e sappiamo che su Rete 2 sono moltissimi, la scoperta della relazione con i grandi musicisti che Riccardo Bertoncelli ha incontrato. Ci sono aspetti che invece mi piaceva sollevare in questa intervista, perché ad esempio spesso il ricordo getta un ponte all'oggi. Come guardi a quelle esperienze musicali oggi? Non credo, o non del tutto, no, in termini di nostalgia?
Ecco, le guardo con grande rammarico, anche perché sono stato anche lì troppo avventato, cioè ho passato per normali dei contatti, cioè quando uno vive certe storie come le ho vissute fra gli anni 60 e 70, in fondo alla fine degli anni 70 io ho solo 28 anni quando finisce il racconto, 29 quando finisce il racconto del libro, uno pensa che le cose belle che gli sono capitate gli ricapiteranno, e poi magari anzi con più consapevolezza e più maturità saranno sempre più belle, invece non è così. Cioè, dopo incontri magari altre cose, ma non hai più quelle scoperte. Cioè, davvero, se io penso a certi personaggi, come Zappa, come Kevin Ayers, personaggi bizzarri, particolari, come Nico, che appunto ho voluto in copertina perché feci con lei un'intervista estremamente intensa e drammatica nel 1975. Quando penso, ecco, penso che tutto sommato avrei dovuto davvero farne anche di più. L'intervista non è mai stata la mia tazza di tè preferita, e invece avrei dovuto forse dedicarmi di più. In ogni caso, comunque, quegli anni, mi viene anche da dire, nonostante io li abbia vissuti molto intensamente, avrei forse dovuto viverli ancora più intensamente. E sono anni, ripeto, irripetibili, e non è la nostalgia che parla, è proprio il lucido raziocinio.
A proposito di avventatezza, ci sono anche righe, pagine estremamente divertenti, lette ad oggi chiaramente, per esempio la puntuta risposta di Demetrio Stratos ad una recensione di Riccardo Bertoncelli, che già o non era ancora passato dalla recensione storica di Guccini e la storica risposta artistica di Guccini. Allora, a leggere quella precisione di risposta di Demetrio Stratos, un po' di nostalgia viene però.
Però vedi, noi accusavamo, lui ci accusava di essere dei maestrini, che c'è una frase che cito, dei maestrini che fanno del il buono e il cattivo tempo. E noi accusavamo lui e Sassi, che era il manager di Miurgo degli Area, li accusavamo della stessa cosa, di fare un po' i troppo sapienti, quelli che volevano insegnare e dare la linea a tutti i costi. Lì aveva ragione Demetrio, devo essere sincero, io mi ero avventurato, perché spesso si fa così, è come un professore che vede un allievo estremamente bravo e vorrebbe che si impegnasse ancora di più. A noi dico di Gong, gli Area piacevano tanto, però trovavamo che certe volte facevano un po', si perdevano per sentieri laterali quando avrebbero dovuto sperimentare di più, ecco. E quindi quella recensione nasceva da un dispetto di questo genere, non certo da un rifiuto, ecco, non era una stroncatura. E però poi Demetrio, ecco, era uno che ci teneva a sottolineare, e effettivamente lì mi ha colto in fallo, lo riconosco. E c'è anche un particolare estremamente curioso che nel libro cito, che voglio dire, lui a un certo punto mi dice: tu citi Cecil Taylor come pianista, ma io direi Conlon Nancarrow. Io non conoscevo questo straordinario personaggio e pensai che il nome era così assurdo che lui volesse prendermi in castagna, cioè che io dicessi: certo che conosco Conlon Nancarrow, e lui mi avrebbe risposto: ma guarda che non esiste. Ho scoperto poi che Conlon Nancarrow non solo esiste, ma è un personaggio eccezionale che ha fatto delle partiture per pianole meccaniche d'avanguardia assolutamente eccezionali, ed è stata un'altra lezione di quella storia.
Ci fermiamo qui. Riccardo Bertoncelli ha pubblicato, è freschissimo, Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues. Lo pubblica Feltrinelli. Grazie mille per essere stato a K.
Grazie a te, Enrico. Grazie a tutti.